Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ritorniamo questa mattina al nostro studio di Filippesi, così vi invito a prendere la vostra Bibbia, se volete, e ad aprirla a Filippesi capitolo 1. Stiamo esaminando i versetti dal 3 all'8, abbiamo iniziato la settimana scorsa e finiremo la settimana prossima, quindi questa sarà la parte 2 di quello che risulterà essere uno studio di tre parti. Permettetemi di leggervi il nostro testo, Filippesi capitolo 1, iniziando dal versetto 3. Ringrazio il mio Dio in ogni mio ricordo di voi, offrendo sempre con gioia preghiere in ogni mia preghiera per tutti voi, in vista della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora, poiché sono convinto proprio di questo, che colui che ha iniziato in voi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, ed è giusto per me sentirmi così verso tutti voi, perché vi ho nel cuore. Poiché sia nella mia prigionia, sia nella difesa e conferma del Vangelo, voi tutti siete partecipi della grazia con me, poiché Dio mi è testimone di quanto vi desidero tutti con l'affetto di Cristo Gesù. Questo è un inizio gioioso di una meravigliosa epistola. Dopo il suo saluto iniziale, nei versetti 1 e 2, nei quali identifica se stesso e coloro ai quali scrive, l'Apostolo Paolo parla della sua gioia. Questa è stata chiamata l'epistola della gioia ed è chiamata così perché l'espressione della gioia e del rallegramento riempie questi brevi quattro capitoli. L'Apostolo Paolo conosceva la pienezza della gioia offerta dallo Spirito Santo, qualcosa che ogni credente dovrebbe conoscere e sperimentare, però non tutti lo fanno. E prima di addentrarci in questo passo, permettetemi di portarvi indietro di molti secoli, di molti libri, al Salmo 42. Voglio mostrarvi un uomo in angoscia, un uomo in depressione, un uomo che sapeva di dover aver gioia, ma non riusciva ad afferrarla. Alcuni suggeriscono che lo scrittore dei Salmi 42 e 43 sia Davide, ed è stato ipotizzato che Davide stia scrivendo o abbia scritto durante il suo esilio, quando dovette lasciare Gerusalemme per salvare la propria vita, perché suo figlio Absalom stava guidando una ribellione contro di lui per usurpare il suo trono. Quello potrebbe essere così, e non possiamo esserne certi. Sappiamo però questo, sappiamo che chiunque abbia scritto il Salmo era una persona depressa, una persona in qualche modo disperata, e allo stesso tempo, pur sapendo che quello non era il modo giusto di essere, non riusciva a sembrar di uscire dal pozzo in cui si trovava. E ci introduce quindi alla sua depressione nei primi quattro versetti del Salmo 42. Così come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e quando comparirò davanti a Dio? Le mie lacrime sono state il mio cibo giorno e notte, e mentre tutto il giorno mi dicono dov'è il tuo Dio? Queste cose ricordo e verso la mia anima dentro di me, poiché ero solito andare con la folla e guidarli nella processione verso la casa di Dio. Con voce di gioia e con voce di ringraziamento una moltitudine celebrava feste. Ora, qui c'è un quadro di dolore, di tristezza, di solitudine, di alienazione, di separazione. Tutto questo si somma ad uno stato depresso, ad uno stato di disperazione. E quali sono i fattori? Well, prima di tutto c'era un desiderio insoddisfatto di Dio. Nello scrivere questo, il salmista in qualche modo si sente tagliato fuori da Dio. E come una cerva assetata anela ai corsi d'acqua, così la sua anima anela a Dio. La sua anima ha sete di Dio, del Dio vivente, e dice: quando verrò e comparirò davanti a Dio? Il senso di solitudine, il senso di alienazione, ed egli ha un intenso desiderio di essere vicino a Dio. Ha un intenso desiderio che Dio venga, che lo liberi dal suo stato presente. E così egli sta affrontando un desiderio insoddisfatto di Dio. Si sente ovviamente solo, si sente come se Dio lo avesse abbandonato, come se Dio non fosse intorno. E si chiede quanto dovrà aspettare prima che Dio finalmente si faccia vedere. È un modo piuttosto universale di descrivere la tristezza o la depressione delle persone. Si sentono separati da Dio, come se Dio non si curasse di loro, come se non fosse lì. E qualcosa in loro ha una sete disperata della presenza e dell'intimità di Dio che può liberarli. E poi, inoltre, egli sta anche affrontando la tristezza e la solitudine deprimente che sente nel suo stesso cuore, che è intensificata dai suoi nemici. Ed eccolo lì, nel versetto 3, giorno e notte, a nutrirsi delle proprie lacrime nel mentre esse scendono lungo le sue labbra nella sua stessa bocca, ed in mezzo alla sua tristezza i suoi nemici lo scherniscono dicendo «Dov'è il tuo Dio?» Come per sfregare l'indifferenza di Dio. Come per sfregare l'impotenza di Dio, schernendolo con l'idea che persino Dio non è capace, o egli non è degno dell'attenzione di Dio. Dio lo aveva abbandonato. Ed egli tende a sentirsi così, perché non riesce a vedere alcuna prospettiva di liberazione divina all'orizzonte. E così egli sta affrontando un desiderio insoddisfatto di Dio, un senso di solitudine, aggravato dal rimprovero dei suoi nemici. E la terza cosa che alimenta la sua tristezza è il ricordo dei privilegi perduti. E dice nel versetto 4, ricordo che io riversai la mia anima dentro di me, ero solito andare con la folla, ero solito essere parte della comunione, ero solito guidarli in processione verso la casa di Dio con voci di gioia e di ringraziamento, una moltitudine che celebrava la festa, egli era fuori da Gerusalemme, lontano dalla città, lontano dal popolo, e non c'era alcuna opportunità di adorare, di aver comunione fraterna, di essere in una festa, di godere ciò che una volta aveva goduto così grandemente. La sua tristezza dunque nasce dalle sue circostanze, è solo, si sente rimproverato dai suoi nemici ed è privo dal suo popolo, è privato del suo popolo, dalla sua terra ed in quella situazione è triste, è depresso. Però voglio che notiate anche com'è che reagisce alla sua depressione con un'autointerrogazione nel versetto 5, guardatelo. E questo è veramente onesto. Parla al suo stesso cuore, perché sei abbattuta, anima mia? Come per dire, smettila! Perché ti comporti così? Perché sei abbattuta e perché sei turbata dentro di te? È quasi come se stesse conversando con la sua stessa anima, come se fosse un'altra entità. Perché fai così? Spera in Dio, perché io lo loderò ancora per l'aiuto della sua presenza? E così questo piccolo sililoquio diventa molto importante, perché egli sta chiedendo perché ti comporti così, come per dire, non c'è ragione di questo, sai che Dio non ti ha lasciato, sai che i tuoi nemici hanno torto, che Dio è potente, Dio si prende cura, sai che i tuoi privilegi saranno ripristinati, adorerai di nuovo, avrai comunione fraterna di nuovo, perché ti comporti così, perché ti comporti così? Avete mai vissuto un processo simile? Avete mai attraversato una tale interrogazione della vostra stessa anima quando eravate in una qualche angoscia, in circostanze negative ed avete iniziato a lamentarvi, a gemere, a sentirvi alienati da Dio, a sentirvi attaccati dalle persone intorno a voi, a sentirvi come se foste stati in qualche modo tagliati fuori dai piaceri che una volta conoscevate e dall'improvviso qualcosa in voi dice «Fermati un attimo, questo è un po' fuori linea, no? Perché ti comporti così? Spera in Dio! Un tempo di lode verrà!» Il suo aiuto verrà, la sua presenza verrà. E detto questo, guardate al versetto 6, torna di nuovo nella depressione. Conosce la risposta, semplicemente non riesce a metterla in pratica. Oh Dio mio, l'anima mia è battuta dentro di me, perciò ti ricordo dalla terra del Giordano e dai picchi dell'Ermon. Ed egli sta semplicemente ricordando tutte le opere di Dio nella terra della promessa, dal monte Mizar, non sappiamo dove si trovi, non è nominato da nessun'altra parte nella scrittura, ma ricorda il Dio della sua terra, il Dio del patto, il Dio della promessa, il Dio della potenza. E poi dice nel versetto 7, un abisso chiama ad un abisso al fragore della tua cascata, tutti i tuoi fragranti e le tue onde mi sono passate sopra. È un versetto molto affascinante per inciso, non è un versetto facile da interpretare, ritengo che la migliore interpretazione sia semplicemente quella di comprenderlo come un riflesso, il riflesso del fatto che i guai continuano ad arrivare. L'abisso chiama all'abisso, significa colpo segue un altro colpo, cioè vi rialzate dal tappeto e qualcos'altro vi ributta giù. Non è così la vita? Non è così che funziona? È come una cascata ininterrotta, colpo, dopo colpo, senza fine. E tutti i tuoi fragenti e le tue onde mi sono passate sopra. Egli è un uomo preso dalla risacca, un fragrante lo schiaccia sulla sabbia, solo per essere risucchiato indietro e tirato di nuovo fuori e schiacciato di nuovo. E sta dicendo, la vita è così, è colpo, dopo colpo, come una cascata che si sussegue, come una marea che rotola e non riesco ad uscirne. E poi dice, il Signore ordinerà la sua benignità di giorno ed il suo canto sarà con me di notte, una preghiera al Dio della mia vita. E di nuovo afferma, Dio è ancora lì, si muoverà e mi ridarà un canto. E poi dice, dirò a Dio, mia rocca, perché mi hai dimenticato? Perché vado in lutto a causa dell'oppressione del nemico? Come una frantumazione delle mie ossa, i miei avversari mi oltraggiano nel mentre mi dicono tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? Ed egli è di nuovo lì nella depressione, poi si pone la stessa domanda, nel versetto 11, perché sei abbattuta, anima mia? Perché sei turbata dentro di me? Spera in Dio, perché io loderò di nuovo Dio, l'aiuto del mio volto ed il mio Dio, colui che mette un sorriso sul mio volto, il mio Dio. Egli agirà ancora, egli mi aiuterà di nuovo. Perché ti comporti così? Potete vederlo procedere per cicli, non è vero? Entra nella depressione, riversa la sua angoscia e poi dice, perché stai facendo questo? Perché non speri in Dio? Perché non ci riesce? Torna di nuovo nella depressione. E dice, so cos'è che farò, pregherò, griderò a Dio ed egli mi libererà. E poi torna di nuovo nella depressione. E poi di nuovo dice, perché sto facendo questo? Perché ti comporti così? Sarebbe stato abbastanza se finisse lì, però guardate al Salmo 43. Fammi giustizia, Dio, sostieni la mia causa contro una nazione empia, liberami dall'uomo ingannatore ed ingiusto, poiché tu sei il Dio della mia forza, perché mi hai respinto, perché vado in lutto a causa dell'oppressione del nemico. Sta diventando un po' troppo, no? È di nuovo nello stesso ciclo di depressione. Oh, manda la tua luce, manda la tua verità, guidino esse, mi conducano al tuo monte santo e dalle tue dimore, allora andrò all'altare di Dio, a Dio la mia gioia eccelsa. Conosce la risposta? Trovare la sua gioia in Dio? Quella è la risposta, non nelle sue circostanze, trovare la sua gioia in Dio. Questa è la frase, a Dio la mia gioia eccelsa. E con la cetra ti loderò, oh Dio, Dio mio. Questa è la risposta? E così torna proprio alla stessa reazione. Guardate il versetto 5. Perché sei abbattuta, anima mia, terza volta. Perché sei turbata dentro di me, spera in Dio, perché io lo loderò ancora, l'aiuto del mio volto. Volto si riferisce alla faccia, colui che mette un sorriso sulla mia faccia, e il mio Dio. Ora, questo è il pensiero che voglio che afferriate, ok? Questo è un uomo in depressione. Un uomo che sa di focalizzarsi in modo sbagliato su che cosa? Sulle sue circostanze. Questo è un uomo che sa che la sua gioia si trova dove? Nel suo Dio. Però non riesce a passare dalle sue circostanze al suo Dio. Ebbene, Paolo era un passo avanti rispetto a lui. Andiamo a Filippesi. Sapete dov'è che era Paolo quando scrisse Filippesi? Dov'era? Molto probabilmente era incatenato ad un soldato romano. Era in una situazione piuttosto simile a quella del salmista. Era solo, e Timoteo, che era l'unico che conosceva veramente il suo cuore, l'unico che fosse di uno spirito affine, dice nel capitolo 2, versetto 20, stava per essere mandato via, così Paolo sarebbe stato veramente solo quando Timoteo se ne fosse andato via, ed Epafrodito, che gli aveva portato un dono dei Filippesi e che aveva dato origine a questa lettera, sarebbe tornato ai Filippesi, così nemmeno lui sarebbe stato lì. Quindi sapeva cosa significasse essere solo, sapeva cosa significasse essere isolato, separato. Però non c'è nulla di quel chiedersi, oh Dio ci sei, e quando ti muoverai, e quando agirai, e perché sto gemendo, e perché mi sto lamentando, non è lì, giusto? Paolo non la vede così, non guarda le sue circostanze, egli non sta compiangendo la sua condizione, non è preoccupato per la sua solitudine. Inoltre, egli era privato. Non poteva più unirsi alla folla, nemmeno, non poteva andare con i credenti all'adorazione del vero Dio attraverso suo figlio, il Signore Gesù Cristo, non poteva essere parte della celebrazione cristiana della tavola del Signore, non poteva guidare il popolo nella meravigliosa gioia della comunione fraterna, anche lui era privato. Inoltre, era criticato senza misericordia dai suoi nemici, non solo dai suoi nemici nella cultura pagana che lo tenevano prigioniero, ma dai suoi nemici nella Chiesa che criticavano tutto ciò che faceva, tutto ciò che diceva, il fatto che Dio lo stava punendo perché aveva fallito così miseramente nel ministero. E così egli era proprio lì dove si trovava il salmista. La differenza era che il salmista stava lottando con le sue circostanze, mentre Paolo si stava rallegrando nel suo Dio. E questa è l'opera dello Spirito Santo. Nel Nuovo Testamento, Galati 5, dice: il frutto dello Spirito è amore e gioia. Romani 14, 17 dice che noi abbiamo nel regno giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Ora, ricordate che vi ho dato una definizione, una teologia della gioia condensata? Permettetemi di darvela di nuovo, ok? Ecco qui, una teologia della gioia condensata in una dichiarazione. La vera gioia spirituale non è legata alle circostanze. È un dono di Dio a coloro che credono al Vangelo di Cristo, prodotta in loro dallo Spirito Santo, perché ricevono ed ubbidiscono alla parola di Dio mescolata con prove e tengono il loro sguardo sulla gloria eterna. Questa è la teologia della gioia. Non è legata alle nostre circostanze, è un dono di Dio verso coloro che credono in Gesù Cristo, è prodotta in loro dallo Spirito Santo, nel mentre essi ubbidiscono alla parola di Dio mescolata con prove e tengono il loro sguardo sulla gloria eterna. Così avete qui un uomo che si sta concentrando sulle sue circostanze e deve fare tripli sililoqui con se stesso per dirsi che non ha alcun diritto di sentirsi così. Lo sa, ma non riesce a tirarsi fuori da solo. E poi c'è un altro uomo in una situazione molto simile che sta letteralmente riversando gioia perché ha perso di vista le sue circostanze ed è perso nella meraviglia della sua relazione vivente con il vero Dio attraverso Cristo. Questa è l'epistola della gioia, e mentre Paolo scrive, la sua gioia trabocca dappertutto. Ora, mentre guardiamo questi versetti davanti a noi, notiamo cinque elementi della sua gioia, cinque elementi che traboccano. Il primo era la gioia del ricordo. Ve lo ricordate? Nel versetto 3, ringrazio il mio Dio in ogni ricordo che ho di voi. È come se stesse dicendo che la gioia prodotta dallo Spirito Santo ha dolci ricordi. E vi ho suggerito l'ultima volta che di solito potete riconoscere una persona che è piena di spirito per via della sua gioia, e la sua gioia si manifesterà nel fatto che, in qualche modo, il nastro è stato cancellato quando si tratta delle cose negative ed essi ricordano tutto il meglio delle persone. Questo è quello che produce la gioia del ricordo. Il cuore in cui lo Spirito Santo produce gioia è un cuore che pensa alla bontà delle persone, alla gentilezza, all'amore, alla cura, al sacrificio, alla compassione, e si dimentica del resto. La gioia ha un modo di dimenticare ferite, dolori, come l'amore che copre una moltitudine di peccati, come disse Pietro, e la gioia ha modo di avvicinarsi e di attaccarsi solamente a ricordi che sono deliziosi. E visto che i ricordi controllano gli atteggiamenti, è cruciale che lasciamo che lo Spirito di Dio produca questa gioia in noi, la gioia del ricordo, il cuore che coltiva buoni ricordi del popolo di Dio. In secondo luogo, la gioia dell'intercessione, versetto 4, offrendo sempre con gioia preghiere in ogni mia preghiera per tutti voi. Due volte usa la parola preghiera, de eses, che si riferisce alla supplica. La sua gioia si esprimeva nella gioia dell'intercessione. La gioia generata dallo Spirito Santo trova la sua espressione più elevata nella delizia che riceve nel pregare per i bisogni degli altri. È disinteressata a se stesso. È consumata dalla preghiera a favore del prossimo. Non si preoccupa delle proprie cose, della propria felicità, del proprio comfort, del proprio compimento e della propria soddisfazione. No, è persa nell'emozione e nella delizia di pregare affinché i bisogni degli altri vengano soddisfatti. Il privilegio di supplicare a favore degli altri è gioia. La gioia spende le sue energie sugli altri, sul prossimo, non su se stessa. La gioia dell'intercessione. E poi, in terzo luogo, l'ultima volta abbiamo guardato alla gioia della partecipazione, versetto 5. Dice: ringrazio Dio con gioia in vista della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Partecipazione è la parola koinonia, la vostra comunione. Conosceva la gioia della comunione fraterna e semplicemente esultava nella realtà che queste persone si erano messe accanto a lui per amarlo, per condividere la vita con lui, per facilitare il ministero con lui. Questa era la gioia della partecipazione. Una persona gioiosa è contenta, si diletta di far parte della comunione fraterna, è contenta di essere tra i fedeli, ed abbiamo parlato di questo a lungo l'ultima volta, abbiamo chiesto se fossimo abbastanza fedeli da fare un po' di inventario della nostra vita per scoprire se abbiamo veramente la vera gioia. Ora potete guardare al vostro cuore per sapere se avete la gioia del ricordo, se quando pensate alle persone le cose che vi vengono in mente sono cose buone, se avete la gioia dell'intercessione, se è il più grande piacere che avete quello di pregare per il prossimo piuttosto che per voi stessi, o se avete la gioia della partecipazione, se siete esaltati semplicemente nel rendervi conto di quanta gente vi si mette accanto e diventa parte della comunione che voi godete, siete entusiasti del privilegio di essere parte del popolo di Dio, di essere parte della sua chiesa. La gioia della partecipazione. Egli si rallegrava perché i filippesi avevano partecipato all'estensione del Vangelo dal tempo in cui furono salvati fino al momento presente, circa 10 o 11 anni dopo, quando scrisse questa lettera. Un cuore così felice. Felice di ricordare, felice di pregare, felice di aver comunione fraterna. E questo ci porta ad un quarto punto. E parleremo soltanto di questo questa mattina, perché il nostro tempo è più breve del solito, però abbiamo la gioia dell'anticipazione. Questo è un grande versetto, la gioia dell'anticipazione. Sapete qual è una delle grandi gioie del ministero? Permettetemi di darvi un piccolo suggerimento, ok? È la gioia nel cuore che sa ciò che la Chiesa diventerà alla fine. Volete sapere una cosa? Se guardate a ciò che la Chiesa è, potete scoraggiarvi molto. Se guardate a ciò che la Chiesa sarà, potrete essere molto entusiasti. Questa è la prospettiva, giusto? Questa è la prospettiva che aveva Paolo. La sua gioia lo tirava verso il futuro. Versetto 6, grande versetto. Perché io sono convinto di questo, proprio di questo, che colui che ha iniziato in voi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Che versetto tremendo, l'ho memorizzato quando ero bambino. Ascoltate, io sono convinto. Il verbo peta significa essere persuaso, essere sicuro, essere assolutamente convinto, ed è questo quello che sta dicendo. Sono assolutamente convinto di questa cosa. Qual è? Paolo, qual è? Qual è questa cosa? Che colui che ha iniziato un'opera in voi, chi è costui? Dio. Dio ha iniziato l'opera, è lui che l'ha iniziata, ed il verbo qui iniziò, è interessante, è usato solamente due volte nel Nuovo Testamento, e narcomai, è una parola rara, è usato qui ed in Galati 3, ed in entrambi i casi fa riferimento alla salvezza. Dio iniziò l'opera buona quando vi ha salvato, giusto? Galati 3:3 dice ai cristiani della Galazia, dice, avendo cominciato nello spirito, siete ora resi perfetti nella carne, di nuovo indicando la loro salvezza come il punto in cui cominciarono per la potenza dello spirito. Quindi è un verbo che viene usato solamente due volte nel Nuovo Testamento ed entrambe le volte con riferimento alla salvezza. Così sta dicendo che Dio iniziò una buona opera, ed era vero, è sempre vero, la salvezza è un'opera di Dio. E la chiesa di Filippi fu iniziata quando Dio, dice, aprì il cuore di Lidia, Atti 16:14, ella fu la prima convertita a Filippi, la prima convertita in Europa, e dice che il Signore le aprì il cuore, un'opera di Dio. Paolo annunciò il Vangelo, il Signore aprì il suo cuore ed ella fu salvata, ed è così che la chiesa è iniziata. Dio iniziò l'opera, e poi Dio salvò alcune altre persone quel giorno presso il fiume, e poi Dio salvò il carceriere di Filippi, scosse tutta la sua prigione, fece saltare tutte le catene, tutti i ceppi, tutti i prigionieri furono liberi, ed in quel contesto Dio concesse al carceriere la fede, e dalla sua casa Dio iniziò la chiesa a Filippi. E si riferisce dunque al tempo della salvezza. Paolo dice, sono assolutamente persuaso di questa stessa cosa, che Dio che vi ha salvati, giusto? Ha iniziato l'opera. Ora lasciate che dica un pochino di più su questo, ok? È importante che comprendiate che la salvezza è un'opera di Dio. È essenziale che comprendiate questo. Colui che ha iniziato una buona opera è Dio. Guardate al versetto 29 del capitolo 1. Paolo dice a questi stessi filippesi, poiché a voi è stato concesso, vi è stato garantito, vi è stato dato Voi siete il destinatario passivo di un dono da parte di Dio, per amor di Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per amor suo. In altre parole, Dio vi ha dato la fede e Dio vi ha dato la sofferenza. È stato concesso a voi, per amor di Cristo, è stato concesso che voi credeste. Capitolo 2, versetto 13, agli stessi Filippesi, è Dio che opera in voi il volere e l'operare, secondo il suo beneplacito. È Dio che salva sovranamente, ascoltate a Giovanni 1,12, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, anche a quelli che credono nel suo nome, e ascoltate qui, i quali sono nati, cioè nati di nuovo, non da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma da Dio. La salvezza è l'opera di Dio, opera di Dio. In Atti 11 viene fatta un'affermazione molto molto importante nel versetto 18. E quando udirono queste cose, il resoconto delle conversioni dei gentili, si calmarono e glorificarono Dio, le persone, dicendo, ascoltate questa dichiarazione, allora dunque Dio ha concesso, oppure ha dato anche ai gentili il ravvedimento che conduce alla vita. Dio ha dato loro il ravvedimento, Dio ha dato loro la fede, Dio ha dato loro la salvezza, Dio ha aperto il loro cuore, e come stiamo imparando in Prima Pietro, perché li ha scelti prima della fondazione del mondo, lo ha fatto. Per questo in Atti dice, tutti quelli che erano ordinati alla vita eterna, credettero, è opera di Dio. È l'opera di Dio, è qui che Dio attua il suo piano eterno. Ascoltate a Seconda Tessalonicesi 2,13. Ma noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, sempre. Perché rendere grazie a Dio? O perché Dio vi ha scelti fin dal principio per la salvezza. Non può essere più chiaro di così. Ed il versetto 14 dice, ed è a questo che egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo. Dio vi ha scelti, Dio vi ha chiamati, Dio vi ha dato il ravvedimento, Dio vi ha dato la fede, Dio vi ha salvati. È tutta opera sua. Tito, capitolo 3. Ma quando la bontà, versetto 4, di Dio, nostro Salvatore, e del suo amore verso gli uomini apparvero, il versetto 5 dice, egli ci ha salvati. E questo è quanto? Finito? Avete capito? Quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini apparvero, egli ci ha salvati, non per opere di giustizia che noi avessimo compiute, ma secondo la sua misericordia. Egli ci ha salvati? Giacomo ci dice nel capitolo 1, credo sia al versetto 18, per sua volontà egli ci ha generati mediante la sua parola, la parola di verità. Fu la sua volontà e la sua opera. Egli lo fece, egli ci salvò, egli ci riscattò. Ora, torniamo a Filippesi. Il punto che Paolo sta premendo qua nel versetto 6 è questo. Sono convinto, sono assicurato, sono persuaso, sono assolutamente convinto di questa stessa cosa. Di che cosa? Del fatto che Dio, il Dio che vi ha salvati, il Dio che ha iniziato un'opera nobile, la parola buono si riferisce a questo concetto di nobiltà, è un'opera nobile, ovviamente la salvezza inizia il processo della santificazione e lo porta alla glorificazione. Il Dio che ha iniziato quella buona opera in voi la porterà a cosa? A compimento. Che pensiero tremendo. Epitelein. Veramente la porterà a compimento. È un composto. Completarla. Portarla alla sua piena conclusione. E tenetevi fermi su questo, ok? Portarla al suo completo termine. Questo è il punto. Ora, Paolo non sta dicendo, io spero che questo vada a buon fine. Sta dicendo, sono convinto di questo. Sono sicuro di questo. Sono assolutamente convinto di questo. Sono pienamente persuaso di questa cosa sola. Che Dio che vi ha salvati e che Dio che ha iniziato la nobile opera santificante la completerà. Questa è una grande dichiarazione. È una grande dichiarazione. Dio che ha iniziato l'opera della salvezza, l'opera della santificazione, la porterà a pieno compimento. La porterà a pieno compimento. F.B. Meyer anni fa scrisse, entriamo nello studio dell'artista e troviamo lì i quadri incompiuti che coprono grandi tele, suggeriscono grandi disegni, ma che sono stati lasciati o perché il genio non era competente a completare l'opera o perché la paralisi ha abbassato la mano nella morte. Ma quando entriamo nella grande officina di Dio non troviamo nulla che porti il segno della fretta o dell'insufficienza di potenza per finire, e siamo certi che l'opera che la sua grazia ha iniziato, il braccio della sua forza la completerà. Non è grandioso? È vero? È vero. Ciò che Dio inizia lo completa. Questa è la perseveranza o la preservazione dei santi. Questo è ciò che chiamiamo sicurezza eterna, che il Dio che vi ha salvati con la sua potenza vi manterrà con la sua potenza. Romani 5 ha un'intuizione meravigliosa su questo punto. Paolo dice questo, ascoltate. Se, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, molto di più, essendo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Potreste dire, cosa significa? Significa semplicemente questo, ascoltate. Se quando eravate nemici potevate essere salvati mediante la morte di Cristo, quanto più, una volta che siete figli, potete essere conservati mediante la sua vita? È un pensiero tremendo, pensiero incredibile. Se la sua morte può salvarvi, allora il suo vivere può mantenervi. Ed egli vive sempre per intercedere per noi. E così Paolo dice, ascoltate, io ho la gioia dell'anticipazione. Potete avere problemi nella Chiesa, potete avere ansie nella Chiesa, potete avere difficoltà nella Chiesa, possono esserci fallimenti nella Chiesa, ma questa stessa cosa non sarà alterata. Che il Dio che salva è il Dio che glorifica. In Romani capitolo 8 Paolo lo dice con una terminologia meravigliosa che ci è molto familiare. Coloro che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. E chi ci separerà dall'amore di Cristo? Saranno tribolazioni, angoscia, persecuzione, fame, nudità o pericolo o spada? In tutte queste cose noi più che vinciamo per mezzo di colui che ci ha amati. Io sono convinto che né la morte, né la vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra cosa creata potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Nulla cambierà questa realtà. Colui che ci ha salvati ci porterà a perfezione. La perseveranza del popolo di Dio, la preservazione del popolo di Dio, la realtà che la salvezza o che la giustificazione conducono alla glorificazione. Gesù lo disse in Giovanni 6,37, tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me ed io non ne ho perduto nessuno, ma lo risusciterò nell'ultimo giorno. Nessuno si perde nel processo. E poi dice questo, dice fino al giorno di Cristo Gesù. Fino al giorno di Cristo Gesù. Che cosa significa questo? A che cos'è che si riferisce? Beh, ascoltate attentamente, questa è una cosa interessante. Il giorno del Signore è un termine comune nell'Antico Testamento, penso che sia usato circa 19-20 volte nell'Antico Testamento. Il giorno del Signore si riferisce sempre al giudizio divino sui peccatori, si riferisce sempre allo spargimento dell'ira di Dio. L'espressione ultima del giorno del Signore sarà al ritorno di Gesù Cristo, quando Dio riverserà la sua ira sugli empi di tutte le epoche. Ma nell'Antico Testamento ci furono altri giorni del Signore, altri giorni. Qualunque giorno in cui Dio si muoveva in severo giudizio sui peccatori poteva essere considerato e chiamato un giorno del Signore. Il giorno finale del Signore è il giorno in cui egli verrà a giudicare gli empi alla seconda venuta di Cristo. È anche chiamato in Prima Tessalonicesi 5, al versetto 4, il giorno. È chiamato in Seconda Tessalonicesi 1:10, quel giorno. Ed in entrambi i casi si riferisce al giorno del giudizio, il giorno dell'ira, il giorno della vendetta, il giorno del castigo dei peccatori. Ma questo è diverso però. Questo non dice il giorno del Signore, dice il giorno di Cristo Gesù. In che cos'è che differisce allora? È interessante. Se fate uno studio su questo, come ho fatto, scoprirete alcune cose affascinanti. In questo versetto, il giorno di Cristo Gesù ovviamente si riferisce ad un tempo in cui i credenti saranno glorificati, giusto? Egli vi porterà a perfezione nel giorno di Cristo Gesù. Parla di un giorno in cui i credenti diventeranno perfetti, quando la salvezza diventerà completa, quando la giustificazione e la santificazione diventeranno glorificazione. E noterete anche il versetto 10, per favore, alla fine del versetto. Versetto 10 dice che i credenti saranno sinceri e senza biasimo fino al giorno di Cristo. E di nuovo sta parlando dei credenti. Il versetto 6 era il giorno di Cristo Gesù, nel versetto 10 è il giorno di Cristo, ed anche quello è un tempo in cui i credenti saranno presentati a Dio come senza biasimo. Capitolo 2, versetto 16, Paolo dice, ritenendo ferma la parola di vita, affinché nel giorno di Cristo io abbia motivo di gloriarmi. Qui il giorno di Cristo ha a che fare con un qualche evento positivo nel quale il credente si rallegrerà. Così in Filippesi soltanto giorno di Cristo, giorno di Cristo Gesù, ha un riferimento positivo alla glorificazione del credente. In Prima Corinzi, al capitolo 1, torniamo al versetto 7, dice «Aspettiamo con ardore la rivelazione del nostro Signore Gesù Cristo, il quale vi confermerà anche fino alla fine, irreprensibili, ed eccolo qui, nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo». Questo è interessante. Quindi abbiamo il giorno di Cristo Gesù, abbiamo il giorno di Cristo, due volte in Filippesi, ed ora il giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Ed anche questo ovviamente si riferisce a credenti come irreprensibili, ovviamente riferendosi alla loro gloria, un tempo di ricompensa per loro, un tempo di benedizione per loro. In Seconda Corinzi, al capitolo 1, al versetto 14, dice... Noi siamo la vostra ragione di vanto, come anche voi siete la nostra nel giorno del nostro Signore Gesù. E questo è un altro termine. Prima c'è il giorno di Cristo, poi il giorno di Cristo Gesù, poi il giorno del Signore Gesù Cristo, ed ora il giorno del nostro Signore Gesù. E di nuovo si riferisce ad un tempo di gioia, un tempo di vanto, un tempo di rallegrarsi, di gioia. E c'è un altro riferimento che dovrebbe venirvi alla mente. Prima Corinzi 5:5. E questa è una situazione di disciplina, dove c'è un credente che pecca e viene consegnato a Satana per la distruzione della sua carne, affinché il suo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Ora, ecco quello che abbiamo, ok? Abbiamo il giorno di Cristo, il giorno di Cristo Gesù, il giorno del nostro Signore Gesù Cristo, il giorno del nostro Signore Gesù ed il giorno del Signore Gesù. Ed in ognuno di questi luoghi, di queste referenze, si riferisce ad un tempo della glorificazione dei santi. Così ogni volta che vedete il giorno del Signore, sapete che state parlando di giudizio sui peccatori, ed ogni volta che vedete il giorno di Cristo, Cristo Gesù, il Signore Gesù, il Signore Gesù Cristo, state parlando della glorificazione dei santi. Ed il Signore rende chiara una caratteristica distintiva introducendo i nomi personali di Gesù Cristo, celebrando l'intimità e la relazione unica che abbiamo con Dio attraverso di Cristo. Ora, con tutto questo in mente, tornate a Filippesi capitolo 1. Sono convinto proprio di questo, che colui che ha iniziato in voi un'opera buona la compirà, la porterà a compimento, nel giorno di Cristo Gesù. Egli vi porterà avanti fino al tempo in cui incontreremo Cristo. Che pensiero incredibile. Dio finirà la sua opera di grazia. Miei cari, questa è una verità così grande. Dio non è come gli uomini, disse William Hendrickson. Gli uomini conducono esperimenti, ma Dio realizza piani. Fine della citazione. Noi siamo preservati divinamente, non è meraviglioso? Questo è così entusiasmante, no? Siamo preservati divinamente. Il Salmo 89:33 dice che siamo sotto una fedeltà divina che non sarà mai rimossa. Giovanni 3:16 dice che abbiamo una vita eterna che non terminerà mai e che non periremo mai. Giovanni 4:14 dice che beviamo da una sorgente d'acqua che zampillerà per sempre. Giovanni 6:37-39 dice che abbiamo ricevuto un dono che non può essere perduto. Giovanni 10:28 dice che siamo nella mano del buon pastore dalla quale non potremo mai essere strappati. Romani 8:29-30 dice che siamo legati da una catena che non può essere spezzata. Romani 8:39 dice che siamo amati con un amore dal quale non potremo mai essere separati. Romani 11:29 dice che siamo i destinatari di una chiamata che non può mai essere revocata. Seconda Timoteo 2:19 dice che siamo costruiti, stabiliti su un fondamento che non potrà mai essere distrutto. Prima Pietro 1:4-5 dice che abbiamo un'eredità che non potrà mai svanire. Questa è fiducia, confidenza. E ciò che Paolo sta dicendo qui è questo: ecco la mia gioia, gente, la mia gioia è che non importa che cos'è che accade nella tua chiesa, nella vostra chiesa, l'opera che Dio ha iniziato la completerà. E così egli ha la gioia dell'anticipazione. È molto simile a quelle parole meravigliose di Giuda. Ora colui che è potente da preservarvi, da cadere e da farvi comparire davanti alla presenza della sua gloria, irreprensibili, con grande gioia. Dio vi porterà tutti lì. E potreste dire, qual è l'implicazione? Ascoltate questo, per favore, ok? Se vi concentrate su ciò che non va nella Chiesa, ora potete deprimervi. Oh, la nostra Chiesa non è ciò che dovrebbe essere. Oh, non stiamo facendo... Oh, se vi concentrate però su ciò che la Chiesa diventerà, la cosa vi entusiasmerà. Ora potete fare la vostra scelta, potete gemere, potete lamentarvi, potete borbottare in giro su ciò che non è come dovrebbe essere, oppure potete semplicemente guardare a ciò che accadrà. Sapete qual è la prima cosa entusiasmante di tutto questo? Che nessuno si perderà. Non è come quando giocavo a football e si entrava nello spogliatoio dopo la partita e l'allenatore diceva: «Ehi, tu sei la ragione per cui abbiamo perso la partita! Hai perso la palla sulla linea del 3 yard e la palla è stata schizzata via, e questo e quest'altro, il touchdown, e tieni la palla, è colpa tua!» Questo non succederà mai in cielo. Il Signore non dirà mai: «Oh, ti rendi conto che a causa della tua infedeltà 250 persone non sono arrivate? Ti rendi conto che molte di quelle persone nella Grace Church sono partite bene e tu li hai perse?» Oh, vi farebbe finire in manicomio se pensaste di avere quella responsabilità. E potete anche diventare molto angosciati riguardo alla Chiesa, potete agitarvi veramente: «Oh, non è ciò che dovrebbe essere, oh, lo sappiamo, voi non siete ciò che dovrebbe essere, quindi un bel po' di voi che non siete dove dovreste essere, fate una Chiesa che non è quello che dovrebbe essere, poi a quello ci aggiungiamo un gruppo di conduttori, di leader che non sono quello che dovrebbero essere e ci chiediamo perché è così. Questa è la situazione, gente. Potete decidere di concentrarvi semplicemente su ciò che non è, oppure potete rallegrarvi di ciò che sarà. Io ho scelto quest'ultima. E volete sapere cos'è che è di meraviglioso? Che arriverete tutti se amate Cristo. Se appartenete a Lui ci arriveremo tutti». E Paolo ha questo senso di gioia, questa gioia travolgente e trionfante che dice che alla fine la Chiesa sarà esattamente ciò che Dio vuole che sarà. E questo toglie molta pressione. Oh, ragazzi, non ha senso passare tutta la vostra vita in un stato di depressione per ciò che la Chiesa non è, quando potreste passare tutta la vostra vita in uno stato di gioia per ciò che la Chiesa sarà. Giusto? Voi sarete tutto ciò che dovreste essere nel piano di Dio. Così se guardate a ciò che la Chiesa può diventare, la cosa è entusiasmante, è emozionante, è esaltante. Questa è la gioia dell'anticipazione. Non so perché alcune persone vogliono borbottare in giro continuamente su ciò che non è come piace a loro, quando possiamo sederci ed aspettare finché sarà come Dio vuole che sia, nella gloria eterna. Oh, ve lo dico io, questo sì che toglie molta pressione. Se io pensassi di dover essere lo strumento basilare o il generatore della salvezza, cioè se fossi responsabile di far salvare le persone, e poi una volta che fossero salvate, se io insieme agli altri pastori e dal resto di noi fossimo responsabili di mantenervi salvati, com'è che vi piacerebbe avere quella responsabilità? Come vi piacerebbe, per esempio, avere la responsabilità dei vostri figli che sono venuti a Cristo, e se Dio vi dicesse: «Ehi, per inciso, io li ho salvati, ma tu faresti meglio mantenerli salvati?» Lavoreresti questa responsabilità? Spaventosa come cosa! Non abbiamo questa responsabilità. Volete sapere una cosa? Il Signore porterà la sua Chiesa a compimento. Meraviglioso, non è vero? Quindi perché non godersi del processo? Certo, non siamo tutto ciò che dovremmo essere, ma questo non è un luogo per persone perfette, questo è un ospedale per persone che almeno sanno di essere malate e sanno dov'è la cura. La gente dice: «Ah, oh, non voglio stare nella Chiesa, ci sono troppi ipocriti». Entrate pure, vi sentirete proprio a casa. Siamo noi, è così. Questa è la realtà. Però ascoltate, ricordate quel piccolo detto: «Grazie a Dio non è ancora finito con me, abbiate pazienza». Esatto, non abbiamo finito. Quando avremo finito saremo perfetti, e questo toglie tutta la pressione. Così potete godervi il vostro ministero, e potete godervi la vostra chiesa, e potete amare ciò che fate. E potreste dire: «Bene, allora perché lo fate?» Voglio dire, se Dio li salva e Dio li mantiene e Dio li porta in cielo, perché lo stai facendo? Perché io amo il pensiero che Egli mi stia usando come parte dell'intero processo, e io posso servirlo con gioia e con gratitudine perché Egli mi ha chiamato e mi ha chiamato a farlo, e io lo amo e gli obbedisco, e ciò non poggia sulle mie spalle? Tutto ciò che Egli vuole che io faccia è condividere la gioia. Perché dovrei lasciare che la mia gioia mi venga rubata? Perché sono diventato incapace di concentrarmi su ciò che la Chiesa diventerà. Così Paolo ha la gioia dell'anticipazione. E io lo capisco. Lo capisco. Guardo i miei figli, a volte, quando mi rendo conto che sono molto simili ai loro genitori, e nemmeno loro sono tutto ciò che dovrebbero essere, ed io potrei agitarmi, potrei preoccuparmi e fare storie, so che tutti amano Cristo, e il punto è questo, il punto è che so ciò che essi diventeranno alla fine. Diventeranno ultimamente come Cristo. Vi rendete conto di quanto sia soddisfacente come cosa? Quindi tanto vale godermi il mio ministero, tanto vale godermi la vita, tanto vale riversare il mio cuore nel servizio per pura gioia, gratitudine, obbedienza ed amore per Cristo ed essere entusiasta di essere parte del processo, ma non diventerò un caso disperato perché sono preoccupato che qualcuno che dovrebbe arrivare lì potrebbe non farcela perché io non sto facendo il mio lavoro. Io non mi prendo quella responsabilità e nemmeno dovreste voi. Quindi godetevelo, godetevi la Chiesa. Non sarà mai tutto ciò che dovrebbe essere, non sarà mai tutto ciò che voi vorreste che fosse, finché arriveremo in gloria. E a volte penso che ci sarà l'unica delusione in cielo, saranno persone che non riusciranno a trovare nulla di negativo. Potrebbero frustrarsi per tutta l'eternità. Ma hey, dovreste essere così entusiasti che questo è così temporaneo e dovreste avere la gioia dell'anticipazione. C'è un altro elemento della gioia, la gioia dell'affetto, nei versetti 7 ed 8, ma non abbiamo tempo per quello, quindi tornate la prossima volta. Inchiniamoci insieme in preghiera. Ti amiamo, Signore, consideriamo un grande privilegio quello di servirti. E lavoriamo duramente, Paolo disse che lavorò fino al punto di sudore e di esaurimento. Paolo disse che lavorò potentemente, ma era veramente il tuo spirito che operava in lui. E disse che egli considerava tutto in questa vita come spazzatura, nel perseguire il compimento dei suoi doni, del suo ministero e della sua chiamata. Egli diede tutto ciò che aveva, tutta la sua energia, tutto il suo cuore, tutta la sua anima e tutto il tempo e nel profondo della sua vita c'era il motivo dell'amore, perché egli ti amava così tanto che voleva ubbidirti. E c'è questa pace perfetta, questa gioia perfetta che dice darò tutto, ma so che i risultati andranno a finire bene perché tu sei il Dio che sei. Che gioia poter dar tutto il nostro cuore ad uno sforzo e sapere che non possiamo perdere affatto. Quanto esaltante. Grazie per la gioia dell'anticipazione. Aiutaci a vivere in quella gioia nel mentre viviamo la gioia della partecipazione e ci godiamo della compagnia gli uni degli altri, nel mentre viviamo anche la gioia dell'intercessione, nel mentre preghiamo a favore gli uni degli altri, e la gioia del ricordo, nel mentre innalziamo il bene che ricordiamo. Oh Dio, produci in noi la gioia dello Spirito, affinché possiamo rallegrarci, ed affinché possiamo godere, dilettarci, affinché possiamo essere soddisfatti in qualunque circostanza, con te e con la tua opera nelle nostre vite. E ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.